Il potere della regina di Montford. La nostra favola ha origini lontane, in una terra amata da molti e conosciuta ai pochi. Tra questi c'erano gli elfi fortunati di Madame Lagarde, una vecchina un po' bisbetica, ma assai saggia.
Quanti anni aveva mamma?
Sai, non me lo ricordo, tesoro, ma aveva vissuto tante avventure, conosciuto centinaia di persone e imparato 5 lingue, tutte perfettamente.
Perché è importante sapere tante lingue?
Perché ti permette di poter conoscere più cose, più persone, sentirti a tuo agio nei posti più svariati. Tra l'altro, sapere molte lingue ti permette anche di entrare in contatto più stretto con diverse culture. E questo aveva costruito la saggezza della signora Lagarde, poiché nella vita è fondamentale imparare dalle esperienze, proprio come aveva fatto lei. Gli elfi la rispettavano e con lei vivevano in armonia, ascoltandone i consigli e proponendo le iniziative e novità per migliorare il loro villaggio. Un giorno giunse a palazzo una lettera inaspettata. Il fratellastro di Virginia Lagarde annunciava il suo ritorno nel regno di Montford. Nella missiva c'era scritto che l'arrivo era previsto a partire dal terzo giorno dall'invio della stessa. Gli elfi fecero allora un breve calcolo e spiegarono alla signora che Giovanni Lagarde sarebbe arrivato proprio quella mattina.
Ma mamma, cos'è una missiva?
È un altro modo per dire lettera. Insomma, per Virginia Lagarde quella notizia era davvero catastrofica. Giovanni era l'unico in grado di poterle togliere il potere. A Montford, infatti, c'era ancora una legge antichissima per cui il discendente maschio aveva il diritto di regnare, a meno che egli non abdicasse a favore di un altro familiare. Lui lo aveva fatto tanti anni prima, lasciando il trono alla sorella, ma in qualsiasi momento poteva tornare sui suoi passi e rivendicare il diritto di sangue di sedere sul trono di Montford. Il potere è un mostro verde come l'invidia, che cresce veloce come un rampicante e che ti punge nel cuore come una rosa canina. Ci sono individui che vengono colpiti profondamente da questa malattia e altri che non ne sono per nulla affetti. Chi viene punto dalle spine del potere inizia a confondere la realtà con i suoi sogni, inizia a sentire caldissimo alla fronte, diventa tutto rosso in faccia e comincia a sperimentare un formicolio alla bocca dello stomaco. Se per caso intuisce che quello che sta accadendo intorno a lui non corrisponde a ciò che aveva pensato, è pronto a fare di tutto per cambiare le carte in tavola pur di veder combaciare il disegno nella mente con quello negli occhi. Nel caso di Giovanni, per esempio, accadde che quando aveva circa 5 anni, durante una passeggiata nel bosco, lui e la sorella stavano correndo tra i girasoli, non s'accorsero di un cespuglio di rovi nascosto lì in mezzo. Ci caddero dentro, pungendosi entrambi. Nella mente di Giovanni comparve un trono con lui seduto sopra e tutti i sudditi in ginocchio che gli dicevano quanto fosse bello e bravo. A Virginia, invece, non era successo nulla. Per questo poteva gestire il potere, non essendone per nulla affascinata, anche se riusciva a capire che su certe persone esercitasse una certa assuefazione.
Assuefa che?
L'assuefazione è la caratteristica principale della malattia del potere. Ti prende talmente nel profondo da renderlo un'abitudine di cui non riesci più a fare a meno. Giovanni, infatti, dopo l'episodio del bosco, era rimasto intrappolato nel potere. Da allora amava essere circondato solo da amici che lo adoravano, dando ordini a quelli più deboli. Bramava sapere che tutti lo guardavano con timore e cercavano di non farlo arrabbiare. Non amava condividere le proprie saggezze con gli altri e custodiva i suoi trucchi tutti per sé. Virginia era cresciuta osservando il fratellastro fin da piccola, quindi era consapevole di quello che il potere faceva ad alcuni. D'altronde, entrambi erano caduti in quel cespuglio, ma lei non provava le stesse emozioni. Per lei era normale pensare di vivere nel regno governato da suo fratello, come prima c'era stato suo padre. Così, per ogni prepotenza di Giovanni, lei agiva nell'ombra con i suoi amici, cercando per quanto possibile di riparare agli sbagli del fratello. Un giorno però, all'ennesima prepotenza, Virginia aveva capito di dover pensare a un piano diverso per il futuro. A ogni compleanno del fratello aveva cominciato a regalargli una foto di un regno vicino, narrandogli lodi e beltà di quelle terre. Pian piano il mostro dentro Giovanni si era innamorato di quelle immagini, come Virginia aveva sperato. Il piano di Virginia funzionò a tal punto che lei lo convinse, appena maggiorenne, ad abdicare a suo favore. Nel regno vicino, ad attendere Giovanni, c'era un trono ricoperto di gemme e così per anni Monfort aveva conosciuto la pace, governato da una signora giusta e non schiava del potere. Virginia sapeva anche che Giovanni avrebbe potuto annoiarsi di vivere nel piccolo regno di Stingard prima o poi. Era una possibilità perché studiando a fondo gli effetti del potere sugli individui aveva imparato che c'era anche quello di desiderarne inesauribilmente sempre di più. Per dirla con parole semplici, la fregatura del potere è che più ne hai, più ne vuoi.
Come il gelato?
Sì, come il gelato, ma il gelato è buono, mentre il potere è cattivo e se ci pensi, tanto gelato tutto insieme può far male al pancino. Immagina tutto quel potere in mano ad una sola persona. Ma torniamo alla nostra storia. Giovanni arrivò in tarda mattinata e abbracciò la sorella vantandosi delle meraviglie del suo piccolo regno di Stingard. Virginia sapeva che Giovanni aveva fatto poco o niente per quel paese che contava poco più di 500 abitanti, agricoltori, che poco si curavano delle direttive del loro capriccioso sovrano. Lui aveva regnato chiuso nel suo palazzo, circondato da nobili adulatori, e per decadi questo era bastato. Ma adesso era chiaro che desiderasse di più. Voleva Monfort. Virginia doveva agire d'astuzia, così chiese, non ordinò, e c'è una bella differenza, agli elfi di allestire un banchetto fatto di poche cose, cibo frugale e per nulla gustoso. Domandò ai propri concittadini di chiudersi in casa fingendosi tristi e malati e infine chiese ai nobili del palazzo di raggiungerla nella sala grande e di assecondarla. Una preparazione rapida, ma che Virginia aveva studiato per anni, il cui scopo era non accrescere l'ego di Giovanni e non fargli trovare in Monfort l'adulazione che bramava. Lo spettacolo pensato da Virginia ebbe inizio alle 13 in punto, dopo l'abbraccio di circostanza tra i due fratelli. Giovanni notò subito la povertà del pasto e Virginia gli spiegò che la terra di Monfort era sterile e dava pochi frutti. Giovanni chiese ai nobili se conoscevano le meraviglie di Stingard e Virginia li anticipò spiegando che loro non avevano mai sentito parlare né di lui né del suo regno. I nobili annuirono, pur sapendo che non era così. Dopo lo scadente banchetto, Giovanni fece un giro per il paese e non vedendo nessuno per strada, ordinò agli elfi, amici di Virginia, di farlo entrare in una casa. Una volta dentro, scrutò i proprietari, ma soprattutto l'interno di quella magione, così spoglia, al tempo stesso disordinata da fargli ribrezzo. E non trovando la venerazione che voleva, uscì arrabbiato e insoddisfatto. Rientrò a palazzo e disse a Virginia che poteva tenersi il suo regno, fatto di smidollati e poveracci. Prese il cavallo, se ne tornò a Stingard, accontentandosi fino alla sua morte di essere adulato da nobili senza arte né parte e di dare ordini a contadini che non lo ascoltarono mai. A Monfort, Virginia organizzò una grande festa e istituì il giorno della pace per ricordarsi ogni anno di quando tutti insieme sconfissero il potere, una malattia che non trova spazio se non viene assecondata. Chi è soggiogato dal potere teme solo che gli sembra più felice, più bello o più fortunato e vuole quindi possederlo, mentre disdegna il povero e l'umile perché non vorrebbe mai ritrovarsi in quelle condizioni. Quello che Giovanni e chi come lui si è ammalato del potere non capisce è che nella vita non ci sono individui di serie A o di serie B, così come non è necessario darsi o dare nessuna etichetta, conta quello che si è e che si fa giorno dopo giorno, aiutandosi l'un l'altro. Per esempio, adesso vedo l'occhietto semichiuso e perciò la smetto di parlare e con il cuore pieno di te ti auguro sogni d'oro o, come ami dire tu,
sogni d'ori, mamma.
E per oggi va bene così.